Alessandro Olgiati su YouTube ci scrive culo. Perché ovviamente non impariamo mai dai nostri errori e quando diciamo una cosa in puntata questa diventa magicamente realtà. Bentornati su Favore Pizza, quante pizze avete mangiato questa settimana? Ma fermi che sio, non sto chiedendo a voi, sto chiedendo a chi ci ascolta da casa.
Ma come?
Potete rispondere anche voi ovviamente.
Possiamo fare un minuto di silenzio e aspettare che le persone che ci ascoltano rispondano a voce alta dovunque esse siano.
Oh, dovremmo fare uno di quei podcast
tipo... è anche un podcast audio, non possiamo fare i minuti di silenzio, maledizione.
Eh sì, ma invece sì, ci sono i podcast audio in cui tipo impari le lingue, in cui c'è lo spazio per rispondere, come si dice? C'è banana in inglese.
Ma fa schifo, è orribile, rovina il ritmo di tutta la cosa, è terribile.
No, è un ottimo ritmo se vuoi imparare l'inglese o un'altra lingua. In questo caso se vuoi disimparare l'italiano.
Vuoi dire quante pizze hai mangiato nell'ultima settimana. Io soltanto una. Ecco cosa dovevo fare. Maledizionissima.
Mangiare la pizza. Ma l'hai mangiata?
Prima di registrare ho detto devo andare a vedere sul menù della pizzeria da cui l'ho ordinata qual era la quella che ho ordinata. Adesso faccio mente locale e vi posso dire che era una pizza bianca con sopra una caterva di roba, perché c'era salame piccante, salsiccia, acciughe, cipolle, peperoni e olive nere.
Chi sei, Sio?
Era untissima e extra gusto. No, non sono Sio perché non c'era crema carbonara sopra.
Esatto. Non c'erano basi di altri piatti su quella pizza.
Sì, tra l'altro, scusa Nick, perché cioè mentre la mangiavo veramente dicevo wow, non che io sia vegano di solito, ma questa pizza è particolarmente immorale, perché c'è sopra ogni genere di cose animali, cioè nel senso...
È la classica pizza bestia, quella che hai mangiato, cioè... di terra e di mare. Io invece ho mangiato una marinaresca, che è una variante sulla marinara con la scarola, con il pomodorino fresco, con delle olive, dei capperi. Era strano perché il mio cervello mi ha detto tipo, sa di tonno, e poi ho detto, non ha del tonno, però sa di tonno secondo me. Il mio cervello non si ricorda più la differenza fra tonno e capperi, ma questo è un altro discorso.
Allora, posso confermarvi che Nick ha mangiato realmente questa pizza, perché avevo una spia che mi ha mandato una foto della pizza di Nick, quindi grazie spia segreta, occhiolino.
È Martina.
No, non era Martina,
che è un'altra spia. Quante spie ci sono?
Aspetta, no, come fai ad avere una... Cosa stai parlando?
Ciao Luca Fonte.
Ah, ok, ciao Luca. Volevo solo dire che c'era anche uno spicchio d'aglio in camicia, nel senso con la sua...
Camicetta.
Il suo vestitino di camicia d'aglio, non so come si chiama, la sua...
Titolo, titolo, camicia d'aglio.
E ha detto, scusami, lo chef ha messo questo spicchio d'aglio, lo dovrò mangiare. E per il resto del pomeriggio, tipo, il mio monitor flickerava quando respiravo, da tanto aglio avevo in bocca.
Ma poi, cioè, ma anche se volessi mangiare uno spicchio d'aglio, cosa che in alcuni momenti posso voler fare, cioè, esatto. Ma perché in camicia? Ma no, ma santa madre di Dio, ma toglighiela, ma perché?
L'hanno messa così, dovrà essere consumata così, necessariamente.
Okay. Ma vegan time, improvvisamente, perché tu hai detto che non ti ricordi come si chiama il tonno, ma tu lo mangi il Wuna, il tonno vegano?
Allora, fermo. Wow. Prima non ho mai detto che non mi ricordi come si chiami il tonno, ma scusa. Il Wuna non l'ho ancora assaggiato, ma mi fa molto ridere.
Wow. A parte che costa tipo $60 al grammo, però a parte quello, non costa così tanto, però costa tipo 5 euro.
Grazie al Menga, sarebbero falliti all'istante, cosa?
Comunque il vonno, che è come si chiama in italiano, purtroppo non si chiama così.
Si chiama così da adesso, titolo della puntata.
Il vonno sa veramente di tonno, ma è fatto di piselli. Comunque io ho mangiato è veramente buonissimo, ve lo consiglio moltissimo, 10 fette di pizza. Io ho mangiato la pizza della felicità, che è la pizza che non ti ricordi quando a pranzo dici, cosa mangiamo oggi? E ti ricordi improvvisamente che 8 settimane prima sostanzialmente avevi ordinato troppa pizza alla pizza quella fatta al taglio, e quindi hai messo tantissima pizza avanzata in freezer, e quindi c'era pizza per due persone già pronta in freezer che abbiamo scaldato ed era buonissima, grazie sia del passato.
Ah, meno male che tra l'altro siamo anche nella stagione in cui ci sono i termosifoni accesi, così hai potuto scaldare la pizza come da tradizione.
Purtroppo non ho più un termosifone nella mia casa, ho riscaldamento a pavimento, però ho messo la pizza sul pavimento.
Esatto. Korean style.
Olà, a posto. Rimanendo in tema pizze, primo grissino della mia puntata, ed è quante pizze ho mangiato, che ci scrive: questa settimana ho mangiato una pizza bufala. tra parentesi, 6 fette di pizza perché ho tenuto il cartone al contrario portandola a casa.
In che senso? L'ha tenuto in verticale?
No, cioè tipo proprio upside down, mi sa.
Ma come e... se, cioè, nel senso, l'ho visto succedere a delle persone statunitensi perché ci sono i cartoni che sono tipo uguali da ambo i lati.
Perché sono stupidi.
E sono stupidi. No, scherzo, esatto. Smettiamola con questa cosa. E, ma cioè, quelli, i nostri sono, cioè, hanno chiaramente un sopra e un sotto. Come ci si può confondere?
Sono d'accordissimo, ma questo mi ha sbloccato un ricordo di Fattorino della pizza a Melbourne, che mi porta insieme a quelle prese dai miei coinquilini, quindi in un tower di pizze, la mia era al contrario. Ed era tipo una roba tipo, non so, una margherita con il pesto e le cipolle, non mi ricordo che cosa fosse.
La cosa peggiore da tenere capovolta.
E quindi era proprio molla ed è diventata un'altra roba, è diventato tipo un piatto al cucchiaio con del pane a fianco con cui fare scarpetta.
Che schifus, wow.
Ah, credevo che avessimo preso tutti la pizza, perché hai preso il tiramisù, Tonico? Ma scusa, tiramisù al basilico.
Ma poi era proprio un attentato del fattorino, cioè esatto. Nel senso, tutte giuste, una girata in mezzo, cioè questo qua, boh, gli avrei fatto uno sgarro di qualche tipo gli sei passato davanti al supermercato, cosa.
Può essere.
Wow.
Il doppiatore di Nickelorro dice, ma come sarà la Switch Power Pizza Edition? Grigina, stile Nickelorro, o mega colorate con 14 controller stile Sio? Allora, siccome la Switch include appunto la console e due Joy-Con e gli strappini,
gli strappini
e anche il dock, quindi dobbiamo litigare adesso e decidere com'è la Switch di Power Pizza.
Allora, ti stupirò dicendoti che non me ne frega assolutamente no! Niente, falla come vuoi.
Zero stupiti da questa cosa.
Era il mio argomento della puntata, passare mezz'ora a decidere.
Sto schiacciando il bottone disinteresse, tipo con entrambe le mani, bro.
Comunque possiamo trovarci a metà strada ed essere del colore giusto, ossia grigia, però con 14 Joy-Con dentro.
Tra l'altro, come quella cosa tutti che in colori. Pokémon nuovo hanno visto, che tipo, se colleghi una copia di Joy-Con in più e li fai andare nella stessa direzione il personaggio,
corri più veloce.
Vai più veloce. E molteplici persone ci hanno scritto, wow, se si collega tutti i suoi Joy-Con tipo può rompere lo spazio-tempo. Effettivamente
speedrun di Pokémon senza saperla fare, solo che sei più veloce di tutti gli altri. Nice.
Comunque, per concludere, secondo me il dock deve avere tipo la texture della pizza, cioè tipo tutto a forma di pizza JPEG.
Wow, sì,
e
ci sto.
La console tutta nera, però dietro c'è scritto Lorro. E i Joy-Con sono uno rosso e uno bianco, perché uno è la mozzarella e l'altro è il pomodoro, e c'è scritto Nick e Sio se apri la console dentro, tipo un easter egg.
Sono confuso, ma non ti faccio delle domande perché non voglio che tu vada avanti a parlare di questa cosa.
Hai anche chiesto del tempo per dirla questa cosa, e eravamo pronti ad andare oltre.
Cosa mi stai chiedendo? Gli strappini che colore hanno?
Terst e il team Sardegna ci scrivono in un sacco di grissini che per tanti è lasagna, per qualcuno è pasticcio, per noi è pasta al forno, hashtag team Sardegna. Allora posso dirvi che per me è totalmente soggettivo, ma per me pasta al forno è più accettabile di pasticcio, nel senso lasagne è più specifico ancora, ma se dici pasta al forno
è pasta nel forno,
almeno agli elementi giusti,
anche perché pasticcio mi dà l'idea di qualcosa tipo pasticciato e fatto in
come
forno,
il
qualcosa di tutto mescolato. No, perché le lasagne non è tutto mescolato, è ordinato, anzi hai uno strato di besciamella, uno strato di ragù, uno strato di sfoglio, uno strato di besciamella, eccetera eccetera eccetera,
che infatti si mangiano uno alla volta, togli la besciamella, te la mangi, togli il ragù,
allora,
te lo bevi.
Questo è uno strumento, non ho detto come lo mangi, ho detto come lo componi, e non è pasticciato, maledizione.
Allora, okay. Il pasticcio è lo stato d'animo che provi mentre lo mangi, dici oh no, ho fatto un pasticcio.
Assolutamente. Comunque Team Piemonte sta con Team Sardegna, anche noi la chiamiamo pasta al forno. E il pasticcio di pasta è un casino.
E il pasticcio di pasta al forno?
Vabbè, non importa. Perché in realtà Mikuji scrive, ciao Power amichetti, devo assolutamente scrivere questa cosa in un grissino prima di impazzire. Nick sembra tantissimo l'ascoltatore tipo del podcast Cose Molto Umane. È un podcast a episodi molto brevi di piccole curiosità, piccoli trivia brevemente approfonditi. Tipo High Score, no? Hashtag Team Nick. E infatti io ascolto Cose Molto Umane perché è bello, cioè Giampiero Kesten fa una cosa super figa, secondo me, cioè
è bravo,
incredibilmente digeribile dalla mia persona.
Scusate, ricordatemi una cosa, ai premi del podcast eccetera eccetera
c'era,
aveva vinto dei premi, giusto?
Ha vinto tantissimi premi.
Ok,
cancel cose molto umane post, maledizione. No,
devo dire che però se vi piace Giampiero Kesten con cose molto umane, lo trovate anche su Radio Popolare, perché lui è un autore speaker di Radio Popolare, che è l'unica radio che io ascolto qui in casa.
Non lo sapevo, non sapevo che fosse dei comunisti, intendevo. Non sapevo che facesse anche cose su Radio Popolare, ok, nice.
Avresti dovuto saperlo proprio perché è popolare. E comunque sia, se non avete mai sentito cose molto umane, vi consiglio molto l'intervista a Sio.
Oddio,
che schifo, madonna.
Allora, e Fidel Castro dice: ciao PPP, mi potete consigliare dei crunchy tasty videogiochi per PS3? Sono alla ricerca di qualcosa che possa scaldarmi il cuore nelle fredde giornate di novembre. Persona 5,
Demon Souls, tipo per esempio il precursore di Dark Souls. Cioè, la PlayStation 3 esiste per quel gioco, per l'amore del cielo.
Però se ti piacciono tipo i giochi belli, non giocarci.
No, ma tra l'altro Demon Souls non è stato portato poi anche sulla 4, sulla 5, una cosa simile?
Sulla 5.
Magari fosse stato portato sulla 4, ma no, ha saltato una generazione ed è arrivato il remake di Blue Point Games o qualcosa del genere sulla 5, che non ho ancora comprato perché spendere 1000 euro per una console al momento non è purtroppo nel budget.
E se potessi trovarla, tra l'altro.
Tra l'altro.
E vabbè, ma è solo uscita da 3 anni, effettivamente è ancora presto. E io consiglio anche solo 3D Dot Game Heroes, che è un gioco stile Zelda, che penso sia stato fatto dagli stessi pazzi che facevano One Minute Hero o qualcosa del genere.
È un gioco che amo tantissimo, One Minute Hero. Aspetta un attimo.
Su PSP?
Half Minute Hero.
Non mi ricordo più. Sì. Comunque, dei giochi abbastanza pazzini. E non so se lo fanno lo stesso team, però lo sembra. E okay, è un gioco che ho sempre voluto giocare.
Nice. Ok, grazie per le fonti.
Non ho controllato assolutamente.
No, tu non hai diritto di prendere pericolo nessuno su questa cosa, Nick.
Io voto che ne ha il diritto anche lui, perché la democrazia è strana.
Ah, va bene, allora ne hai il diritto.
Anche perché avrei comunque detto che da qualche parte ho letto, ma non so dove, che GameStop in questo momento sta vendendo le PlayStation 5 usate al prezzo di quelle nuove.
Vabbè, è GameStop, cioè non so se sia vero, ma me lo potrei aspettare, sembra verosimile tipo.
Ma infatti quelle nuove non le vendono, vendono solo la PlayStation insieme a tipo 200 cose in bundle, perché sono malvagi.
Io ho un solo Lorro Wap per la puntata di oggi, su una, che non è neanche un Lorro Wap, è qualcosa, non è una mini news, non è un Lorro Wap, sa solo quello che non è.
È Balto.
Fatto sta che io Star Wars, cioè proprio l'ho lasciato fuori dall'uscio sotto la pioggia da parecchio tempo ormai.
Stai parlando di Guerre Stellari, giusto?
Sto parlando di Guerre Stellari, sì.
Scusa, non mi ricordavo.
No, grazie per la precisazione. Sta uscendo di recente la prima stagione di Andor, che è uno show che io proprio ho ignorato completamente per via del mio disinnamoramento da Star Wars. E due persone di cui mi interessa il parere...
sono George Lucas e John Cena.
Sono George Lucas e John Cena. No, sono Jim Maxwell e il nostro amico Mateto, che dopo un inizio, Mateto che diceva l'ennesima serie di Star Wars che mi fa arrabbiare, e poi in realtà se l'è finita e mi ha detto: wait a second, mi è piaciuta, è scritta in maniera interessante. E ho detto: qualcosa di Star Wars scritto in maniera interessante?
Deve essere un errore.
I'm incuriosited. E quindi prometto che me la recupererò a breve, ecco.
Ma anche perché a me quello che è stato detto è: se ti è piaciuto Rogue One, ti piace Andor.
Te l'ha detto un algoritmo.
È il titolo tipo di quel di Screen Rant, tipo pezzi scritti da un'intelligenza artificiale, tipo.
Vabbè, non vedo l'ora di vederlo anch'io. Star Wars, sono proprio un grande fan.
Già che siamo in tema di cose scritte bene, vi voglio parlare di un film. Cari amici podcaster,
ma io ho delle main news.
Esatto, io sembravo stupito perché credo che avesse delle main news.
Mi ero
prima
dimenticato, quindi cancella questa parte.
Vai tranquillo, non è un problema.
È perché è uscita la main news più importante per la storia della musica e la storia italiana.
È morto Fabio Antonelli.
No, non dirlo
non
mai.
Non ancora, purtroppo, diciamo, purtroppo.
Ciao Fabio, sì, vivo per sempre.
No, perché diventerebbe finalmente un martire famoso. Comunque, a parte quello, sì, perché sappiamo benissimo che morirebbe in maniera violentissima, Berlusconi The Musical, raga. Berlusconi The Musical.
È vero.
Che cosa vuol dire?
Ma come ha fatto?
provato a dimenticarmi di questa cosa. Letteralmente l'ho messo ieri su Instagram e il mio cervello poi ha detto: boh, adesso che l'ho messo su Instagram posso dimenticarmela. No, serviva per registrare il Power Pizza. Sì, wow, che universo parallelo incredibile in cui finalmente ci sarà una versione valida, un'alternativa valida a Hamilton.
Sì, sì, è praticamente la stessa storia. No, semplicemente non capisco, sono incuriosito a mille. Sì, arriverà a Londra, quindi cioè io voglio andare a vederlo.
Sì.
Cioè,
aspetta, dobbiamo andare a Londra a vedere Berlusconi The Musical?
Cioè, sì, questa... sì. Perché no? Ah, cioè, sì. Dammi un motivo per non farlo.
Io ci sto, 100%.
Dovremmo farlo, onestamente. Cioè, è veramente una cosa che dovremmo fare. Dopo il vlog di PPP alle Maldive, dove eravamo, non mi ricordo, e vlog di PPP a Londra a vedere Berlusconi.
Aspetta un secondo. Cioè, mentre lo googolavo, ne parlavamo, la produttrice di Fleabag lancia il musical satirico su Berlusconi.
Ah, sì,
quindi
sì,
c'è,
sì,
anche dei nomi interessanti.
È prodotto da tizia di cui adesso non ricordo il nome, che ha lavorato su Fleabag.
Incredibile, wow. È tutto così assurdo e cioè, non dovremmo festeggiare Berlusconi.
Ma non lo stiamo festeggiando, sarà una cosa satirica e critica di Berlusconi. Non è tipo il musical celebrativo di Berlusconi, santa patata.
Allora, se non c'è una canzone che fa bunga bunga,
come fa a non esserci?
Non lo
sarà
so.
Il tema principale del musical, dannazione.
Ecco, vabbè, e questa è la main news principale. L'altra main news è che Elon Musk riporta tutte le persone peggiori di Twitter su Twitter con un sondaggio. Possiamo togliere il ban a tutte le persone bannate da Twitter? Sì, ok.
Ma in realtà ti devo correggere, perché non tutte le persone peggiori, Trump. Perché grazie al cielo esiste il nostro social preferito, Truth Social, e quindi Trump ha detto: perché dovrei tornare su Twitter quando tipo ho già il mio social? E ci sono delle schermate di cose che Trump scrive sul suo social incredibili. Se ve le recupero ve le metto nello scontrino. Wow.
Allora sì, anche perché mi rendo conto che io non ho mai visto neanche che faccia abbia Truth Social.
Anche cioè, perché da noi zero. A meno che non utilizzi una VPN non puoi neanche accedere, perché è soltanto per gli Stati Uniti. Però ci girano schermate, ovviamente, di, appunto, che ne so, non i tweet, i Truth, non so come chiamarli, di Trump.
I Truth,
i Truthi.
E sono delle cose veramente... Chef Kiss, no, bellissimo.
Cioè, che tra l'altro deve essere veramente uno dei buchi neri dell'internet. Cioè, tipo...
È il social di QAnon, cioè nel senso, dire, enough said, direi.
Vabbè, niente, era solo il nostro Elon Time che abbiamo tutti i giorni. Grazie Elon che mi offri questa connessione internet.
Allora, mi è parso di capire prima che Nick abbia guardato un film.
Sì, allora, partiamo dal dire, un po' come direbbe Stanis La Rochelle, è un film molto americano, ok? Quello di cui vi sto parlando, perché questo film è The Menu, che è appena uscito nei cinema, nelle sale nostrane, e io, come molto spesso faccio quando torno nella mia città natia e vado a trovare la mia mamma, dico: andiamo a mangiare una pizza e andiamo al cinema. E quindi bisogna scegliere dei film.
Che forza, i tuoi genitori guardano i film, i miei non penso.
Che frase, cosa? Ne approfitto per salutare sia la mamma di Nick che i genitori di Sio. Ciao.
Io saluto anche mia zia Gabriella, ciao.
L'alternativa era guardare un film dove tipo una donna di 60 anni si innamora di un ragazzo di 20 e iniziano una relazione. Però ho detto tipo: no, non voglio vedere quel film con mia mamma a fianco. Quindi andiamo a vedere quest'altro film che parla di cucina. Io non avevo visto il genere, però c'era scritto 6+. E quindi ho detto tipo: è un film a cui posso portare mia madre. Questo era il concetto,
sì. Ho più di 6 anni, mia mamma, esatto, anche a posto.
Dopo un rapido calcolo abbiamo entrambi più di 6 anni. Dove essere?
Nick, via, sei fermo da un quarto d'ora, stai bene?
Bafferando
sangue dagli occhi e dalle orecchie. È intelligentissimo.
Mi piace che ci hai portato questo dettaglio per un film adatto alle persone di più di 6 anni.
Allora taci, Sio. Io di questo film ho presente solo il cast. Anche io non so niente, solo che tipo ci sono dentro degli attori che mi piacciono ab.
Sì.
E quindi sono ab curioso di sentire che cosa ne hai da dire.
No, ma infatti sì, anche perché il cast è buono. A parte che c'è Nicholas Holt, che per me è noto soltanto per X-Men e Warm Bodies, quindi non è che abbia questo, sì, track record, same, incredibile. Però fondamentalmente c'è Anya Taylor-Joy e c'è Ralph Fiennes, che è un super attore, doppio pollicione alzato. E ho detto tipo, ah ok, parlerà di cibo, ha una copertina un po' strana, un po' più dark di quello che non mi aspetterei. Spoiler. E niente, quindi andiamo a vedere questo film. Bene, la premessa di questo film è che c'è uno chef super stellato pazzo che ha 6.000 stelle Michelin, che ha un'isola
tantissime. Wow.
6.000, cioè, wow. Casino.
Non ha un ristorante come tutti gli altri chef stellati pezzenti. Lui ha un'isola privata in cui coltivano tutte le cose che vengono usate nel ristorante, eccetera, in cui tutto lo staff del ristorante, tutto lo staff di cucina e il personale di sala vivono tutti lì insieme, nessuno mai se ne va.
Oh, che incubo, Dio santo.
Uno, sì. Due, quelle robe cultistiche che, cioè nel senso, rafforzano quest'idea romantica del per creare bisogna essere tutti insieme. E uno dice, ma anche no. E niente, praticamente noi abbiamo questo cast, questo gruppo di persone che hanno tantissimi soldi a quanto pare, perché cioè, se ci sono 12 tavoli a questo ristorante su un'isola segreta, eccetera, costerà 100 milioni a cena.
E deve essere anche un casino con TripAdvisor, luogo isola segreta.
Esatto. No, e fondamentalmente arrivano su quest'isola e iniziano, conoscono lo chef che incute molto timore, è una cucina aperta che dà sulla sala dove ci sono i commensali, quindi tutti vedono che cosa viene fatto, e c'è questo chef che tipo prima di ogni piatto di spiegarlo batte le mani e tutti in cucina tipo si mettono sull'attenti e cala il silenzio. Tutte quelle robe, cioè, che reiterano l'idea di questo chef pazzo ma genio incompreso, ma super famoso, eccetera, eccetera. E dopo un po' la storia va avanti. Ovviamente io non posso spiegarvi cosa succede nella storia, ma vi posso dire che è un film che è una dark comedy horror.
Ah,
cosa che non mi aspettavo quando ho visto Sei più.
Ah, cioè, aspetta, dark comedy, ok, erano un po' i toni che avevo respirato anche solo dalla locandina, tipo da due foto sul set, ma horror, what? Scusami.
Unexpected.
Ha delle parti abbastanza horror, non tantissimo, perché comunque dovrebbe, secondo chi recensisce e critica questo film, dovrebbe essere non una satira, ma cioè un pensiero sul quanto le persone non apprezzino, non rispettino davvero l'arte di chi fa l'arte.
Oh, ok.
Ma
okay.
No, non è quel film lì.
Ah.
Ma lo so che si può dire che il tema del film è quello, ma non lo è. Cioè, nel senso, questo è letteralmente l'esempio di un tavolo di executives e uno che dice: c'ho quest'idea, ma se è uno chef pazzo, si rivela davvero pazzo. E gli hanno detto: bravissimo, figata, il cibo vende tantissimo, abbiamo un attore figo, va bene, green light, giralo domani. Ma signore, dobbiamo scrivere il copione, giralo domani. E quindi è un film che non sa cosa sta dicendo, perché si vede che è un'idea trasportata troppo oltre, e cioè che non si basa su nulla. Ci sono una serie di discrepanze, di buchi nella trama che sono lapalissiani. E cioè, nel senso, io l'ho odiato dall'inizio alla fine. Delle cose veramente abominevoli. Io l'ho trovato di un fastidioso incredibile. Non posso dirlo ovviamente perché sarebbe uno spoiler gigante, ma la risoluzione è la cosa più americana che io abbia mai sentito. Fino a The Menu, se qualcuno mi avesse detto qual è la risoluzione di un conflitto più statunitense, più hollywoodiana del mondo, e la risposta sarebbe stata no, pugni in faccia. Perché di solito succede sempre che ci sono tutte le armi del mondo, sei alieno contro razza iperevoluta, e finisce sempre a cazzotti in faccia. E di solito è la cosa proprio macista americana. Questa è peggio. C'è una cosa che tu dici tipo: non può essere questa davvero la soluzione di questo film. E niente, cioè, io l'ho trovato odioso perché mi sembra veramente un film che non ha capito quello che sta facendo e che si basa sul, appunto, la presenza degli attori che fanno il loro lavoro e hanno delle buone interpretazioni, una premessa che può essere interessante ma che non viene sviluppata, e poi una serie di cose raffazzonate inserite all'interno della scrittura. Quindi io l'ho trovato odioso, e ovviamente mi giro verso mia madre a fine film perché io ho detto tipo: ah, comunque c'è del sangue, c'è della violenza, ci sono delle cose. E mia mamma tipo: ah, bellissimo, non me l'aspettavo, incredibile, ha sovvertito tutte le mie aspettative. E io avevo la schiuma alla bocca perché l'ho trovato una cosa iper fastidiosa. Detto ciò, potrebbe essere uno splendido caso di al mondo intero piace questo film, a Nick no. Potrebbe essere un Tre Manifesti a Ebbing, Missouri. Perché le recensioni sono stellari.
Io effettivamente sono un attimino, premesso che non l'ho visto, non pensavo di vederlo, adesso mi sto incuriosendo un po' di più sentendotene parlare.
Lo odierai, ne sono certo.
Non esserne certo, cioè dovresti sapere che, nel senso, io e te delle volte proprio non ci incrociamo su queste cose. Però devo dire che ne ho sentito parlare, anche se non come di una cosa eccezionale, rivoluzionaria, però decisamente bene, tipo in più di un caso. E dato che, appunto, giustamente, per non spoilerare niente, ti stai tenendo sul vago, sto facendo fatica a capire dove possa essere la verità, probabilmente nel mezzo.
È veramente tutto tirato a caso, cioè secondo me è incredibilmente mal fatto. Per me si prende 3 fette di pizza.
Ah, wow.
Ed è una pizza in cui si sono dimenticati di portarti gli ingredienti,
cioè è solo la pasta,
ti hanno portato solo la pasta e tu dici: ma come? Aspetta, ah no, perché noi abbiamo studiato questa pizza con sopra delle cose e poi non le abbiamo messe. Io li odio e gli voglio male.
Ok.
Quindi, veramente, se potete, trovate un modo di convincermi che The Menu non è un film così pessimo, perché io non riesco a smettere di pensarci, come tutte le volte che vedo una recensione che dice: ah, proprio carino, non me l'aspettavo, bravi tut, e io non lo capisco.
Wow, ok.
Tra l'altro, cioè, tolto il cast così importante, anche tipo la regia è in mano a una persona che ha fatto pochissimi film, il più famoso dei quali è un film di Ali G nel 2002.
Sì, bellissimo, cioè, Ali G in the House con Martin Freeman e Sacha Baron Cohen, splendido. E più che altro stavo guardando anch'io adesso su IMDb, per lo più ha diretto un sacco di cose di serie televisive grosse, yes, anche tra l'altro. Vedo Succession, Game of Thrones.
L'ho trovato veramente, dio, didascalico, super fastidioso e niente, basta. Non andate a vedere questo film, andate a vedere quello della sessantenne che si innamora del ventenne e la gente che probabilmente impazzisce per questa cosa.
No, ho un suggerimento migliore: se non sapete come impiegare 2 ore del vostro tempo, potete guardare un altro film. Dura 2 ore, non può che essere un film.
Ok.
Ma
okay,
lo potete recuperare comodamente su YouTube, sul canale di H-Bomber Guy, il nostro amico Harry Bruis. Spoiler, non è davvero un nostro amico, non lo conosciamo assolutamente,
ma vorremmo lo fosse.
Sì, lo voglio abbracciare tutti i giorni.
Cioè, per me il suo capolavoro era stato il video dell'anno scorso, mi sembra, che era
Vaccini, A Measured Response.
A Measured Response, che è incredibile, è uno dei video che secondo me veramente, cioè, bisognerebbe rivedersi una volta al mese insieme a quello degli NFT di Dan Olson, tipo. Questa settimana scorsa, in questi giorni, sei uscito con un video di 2 ore che si chiama robloxuff.mp3. Ora, io da gamer con gusti sopraffini non ho mai neanche toccato Roblox con un bastone, perché voglio dire...
Ma se sentite questo suono, persone giovani, che cosa pensate? Non fa assolutamente così il suono, no, vero?
Proprio per niente.
E appunto il video parte da questa premessa, ovvero questo suono meme che tutti conosciamo. Non mi ero mai neanche interrogato sull'origine di questa cosa. A quanto pare, appunto, il meme viene da Roblox. O meglio, viene da Roblox, triplo punto di domanda. Perché il video inizia come una sorta di indagine su, appunto, l'origine di questo suono utilizzato in un gioco. Sembra una cosa che nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti a farla proprio là, dici, te lo puoi risolvere. Soltanto che H-Bomber Guy ha questa cosa di poter partire da una briciola e finire in 100 tane di coniglio, e sempre approfondendo le cose che incappa. Perché cosa viene fuori? Che questo suono uff non viene veramente da Roblox, ma viene da un gioco più vecchio che si chiamava Messiah. Ma chi aveva lavorato a questo gioco? A quanto pare i Tony Tallarico Studios, che per persone cresciute con i videogiochi tipo degli anni fine 90, primi 2000, è un nome anche abbastanza conosciuto, perché è uno studio di produzione audio che ha lavorato a giochi anche grossi tipo Tony Hawk Skateboarding e tutta una serie di cose.
È anche la persona, il primo americano ad aver lavorato a Sonic.
Esatto.
Sì, in più ha tipo un sacco di Guinness World Records, tipo per persona che ha lavorato a più videogiochi nell'arco della sua vita. Viene fuori che questa persona potrebbe essere un pazzo scriteriato che
potrebbe.
Ha costruito la sua fama su una pila di menzogne deliranti, basandosi semplicemente su un'idea estremamente funzionante che, quando le spari grossissime e sono delle cose facilmente verificabili, nessuno va a verificare. Cioè,
è vero.
E quindi, cioè, viene fuori la figura di questo Tony Tallarico e di tutta questa storia delirante che, partendo dall'oof di Roblox, arriva a dei contorni totalmente grotteschi e giganteschi. E anche la stessa persona che nel 2018 ha acquisito l'Intellivision Entertainment, il poter utilizzare il logo in television, per poi creare una console che non è mai esistita. È incredibile, sono due ore in cui io non sapevo mai dove stava andando il video e a ogni twist and turn riusciva a sorprendermi senza mai sprecare il mio tempo, perché non era mai una cosa del tipo tocca un sacco di punti, sai, di sfuggita e passa oltre. No, approfondisce ogni follia in cui incappa e, nonostante la demenzialità della premessa, arriva anche a una conclusione interessante. Cioè, nonostante i video di Harry Brewis facciano anche molto ridere, voglio dire, è l'uomo che ci ha regalato il meme immortale di Ben Shapiro, sell them to who, Ben, fucking Aquaman, meme immortale che vivrà sempre nei nostri cuori. Nonostante facciano molto ridere, arriva anche a una conclusione che ha anche una sua morale, se volete. Vi prego, se avete due ore di tempo e magari non vi siete fatti convincere da Nick e non volete andare a vedere The Menu, guardatevi robloxoof.mp3 su YouTube. H1Vergai ne manda in porta un'altra incredibile.
Sono d'accordissimo, perché Lorro mi ha detto la scorsa settimana che voleva parlare di questa cosa e sono andato a vedermelo anch'io, e avrei voluto vedere quello con mia madre al posto di The Menu perché è un video incredibile. E soprattutto, c'è Tommy Tallarico, nuovo...
È il tuo eroe.
No, sì, allora, è il mio alter ego. Ti ricordi, sì, no, quando hai descritto il mondo, il mondo alternativo di Power Pizza, in
è
cui non c'erano le persone che voi e Martina che mi stoppavano dal distorcere la realtà, e quindi creavo questo campo di distorsione della realtà. È quello che fa Tommy Tallarico.
È quello che saresti potuto diventare.
È proprio
anche
quello.
Se, a onor del vero, Nick non è dannoso. Cioè, Nick ti viene voglia, e con ti viene intendo mi viene voglia di spaccargli una vanga in testa delle volte, però no, almeno non truffa la gente, cioè, nel senso, c'è comunque il buono nel suo cuore. Qua invece è una persona tipo anche orrida e super scammona, oltre che iper egotica, e comunque il video non diventa, cioè, non so come dire, non mi è mai sembrata un'assassinazione della sua persona, cioè, no, nel senso, è sempre una critica e anche, se vuoi, una presa per il culo legittima in alcuni momenti, ma con un suo fine non gratuita, voglio dire,
sì,
che ha comunque un confine labile su cui camminare, perché non è facile. È un attimo che diventano due ore di bullismo contro una persona che magari in parte se lo merita anche, ma può diventare però sgradevole. Qua è sempre, c'è sempre del fondamento e non diventa mai, appunto, sgradevole, fastidiosa, quindi chapeau.
Ed è stato veramente bravo H. Bomber Guy, anche perché di lavoro lui non fa quello, lui in realtà pilota gli elicotteri.
Guardatevi quel video, vi supplico.
Tutti i suoi video sono incredibili e questo è veramente eccezionale. E vorrei soltanto dire che, ti ricordi, Lorro, quando hai tirato fuori quella cosa di Dune, che hai aperto il libro e c'era qualcosa di sbagliato,
sì,
eccetera? Cioè, io penso, guardando questo video, ho pensato, il sogno di Lorro era, con quella cosa, di trovare un rabbit hole così incredibile in cui sprofondare.
Il problema è la bellezza di video come questi, quelli di Dan Olson, quelli di ContraPoint, FD Signifier, che ho menzionato nell'ultimo video, e nell'ultima puntata, adesso mi viene da dire l'ultimo video di Power Pizza, è corretto, ma nell'ultima puntata, è il fatto che richiedono un sacco di tempo e di ricerca. Io, la cosa che mi affascina di queste persone è che non so come iniziano a documentarsi, mm-hmm, cioè è proprio l'aspetto, non tanto di scrivere lo script, girare il video, montarlo, ma l'aspetto di ricerca è la cosa che mi affascina, perché io, sì, ok, so googolare, cioè so andare su Google e scrivere una cosa, ma
bravo,
non so grazie ma non so come muovermi, cioè, se volessi davvero ricercare con minuzia un argomento specifico. E infatti richiedono anche considerevole tempo. Io rimango sempre stupito da Nova Lexio, canale italiano, se non lo conoscete guardatelo, mm-hmm, eccellente anche lui, perché veramente buttano fuori tipo 3 video alla settimana, ma cioè ti serve un team per fare una ricerca di quel livello. Harry Brewis infatti fa uscire un video ogni 8 mesi perché lavora principalmente da solo, cioè wow davvero, cioè wow, sono ammiratissimo di questo tipo di persone.
E soprattutto The Menu, 10 euro di biglietto, questo è gratis, se potete guardarlo sul cesso.
Vero.
Non state davvero sul cesso 2 ore, vi si mega addormentano le gambe, dopo ve le amputano.
Sì, penso che vi possano venire anche le emorroidi. Ma a proposito di emorroidi, ho giocato a Pokémon.
Wow, best segue della storia di Power Pizza.
Ben fatto, sì.
Ho giocato a Pokémon Scarletto e a Pokémon Violetto.
Che
schifo. Cioè, uno solo dei due. Perché, grazie Nintendo che me l'ha inviato, perché non lo volevo comprare.
Questo gioco fa venire le emorroidi, grazie Nintendo. E Nintendo tipo che cancella il nome di Sio dai propri sponsor.
Allora, io dico già adesso una delle conclusioni. Secondo me, il fatto che se ne stia parlando così male stavolta ha aumentato lo hype e il discorso online.
Non è possibile.
Ha venduto 10 milioni di copie in 3 giorni.
Sì.
È il gioco che ha venduto più velocemente della storia di Nintendo.
Sì.
E quindi, secondo me, il fatto che se ne stia parlando perché è rotto questo gioco ha aumentato l'interesse, perché non se ne parlerebbe così tanto se fosse solo un bel gioco. Comunque, ho giocato tipo quasi 2 ore.
Che sono come gli anni dei cani, cioè Sio che gioca 2 ore una cosa è come una persona normale che ci gioca 35 ore, quindi...
Allora, io ti ringrazio perché compararmi ai cani è tipo il complimento più bello che tu possa mai farmi.
You're welcome.
Allora, il gioco lo sappiamo tutti che è pieno di bug grafici e gira malissimo, il frame rate fa schifo. Cioè, nel senso, la prima ora ho detto, speriamo di vedere anch'io dei bug grafici così faccio dei video, ma tipo nella prima ora succede 10 volte. Ci sono delle ombre che in una scena c'è l'ombra e cambia la telecamera, non c'è l'ombra su tutta la zona e dici, ma cosa sta succedendo?
Che palle.
Tra l'altro, mi fa venire in mente una delle critiche che non mi sono appuntato ma che mi viene in mente di continuo mentre ci gioco. Le cutscene mi fanno venire il prurito allo stomaco. Ci sono dei cambi di fotocamera che usano una dissolvenza di tipo 1 secondo. Ma tipo, ci sono 2 persone che parlano, e cioè campo contro campo, ma campo contro campo continuano a fare delle dissolvenze taglio.
Cioè, ci sono delle dissolvenze, cioè all'interno di uno stesso dialogo con campo e controcampo,
sì!
Ci sono delle dissolvenze tra i vari cut.
Tantissime dissolvenze al posto di fare il taglio, c'è la dissolvenza.
Ma questo non è neanche un bug, questa è proprio una scelta orribile, cioè, nel senso, cosa?
Questi sono loro che hanno detto, l'unico modo per vendere di più è se facciamo un gioco peggiore e la gente ne parla peggio.
Magari hanno detto, facciamo un gioco meme a sto punto, hanno visto quanto era rotta, hanno detto, andiamo all in, tipo, se no è inspiegabile, what?
Tra l'altro questo semplifica, secondo me, l'intero atteggiamento per la direzione artistica del gioco, che è completamente priva di direzione artistica, nel senso che hai delle persone che dicono, mettiamo le dissolvenze, mettiamo l'albero verde, cioè mi spiace perché gli sviluppatori di Game Freak, le persone vere, che il loro boss gli dice, ok raga, abbiamo 2 anni per fare un gioco di Pokémon con 6.000 robe, mi dispiace perché...
Certo.
Loro sono in un cattivo ambiente. E soprattutto non è un gioco orribile.
Certo.
È un gioco con tante idee buone.
È la cosa che mi sta stupendo di più, perché ho amici e amiche che sono presi molto meglio di me sull'argomento Pokémon,
un po' facile,
che lo stanno giocando e non mi danno il feedback che mi aspettavo, perché dicono, wow, questo gioco è rottissimo e fa schifo, ma ci sono un sacco di idee buone.
Sì!
Cioè, è una bella direzione per Pokémon, solo che poi è ingiocabile perché dici, ah, mi sta glitchando tutto, mi sta esplodendo il cervello. Però, cioè, il feedback è positivo, se non fosse che è sotto una coltre di robe sbagliate.
È quello che mi fa venire il nervoso, il potenziale... Nemmeno sprecato, il potenziale che sai che c'è e loro sanno che possono getting away with it, nel senso possono comunque far uscire un gioco che è mezzo finito, perché un gioco di Pokémon ne vende 10 milioni di copie in 3 settimane,
certo.
In 3 giorni, scusa.
È per quello che non vedo spazio di miglioramento.
No, cioè l'idea di open world funziona, devo dire che è ok, cioè non continuare a entrare e uscire dalle battaglie, ma semplicemente trovi un Pokémon, lancio la Pokéball e inizia una battaglia, è bello, anche se è una regressione rispetto a Arceus, perché hanno tolto tante meccaniche di Arceus, è più un gioco che sembra Arceus ma in realtà è un gioco più vecchio di Arceus, e quindi è un po' un peccato.
Ma infatti sulle battaglie la cosa bella di Arceus è che erano molto più dinamiche, non era solo il non entrare nella schermata di battaglia, ma a livello di flow era più veloce.
È tutto più veloce! Bravo!
Mentre invece ho visto dei video di questo qua, si è tornato a tipo aumenta l'attacco e vedi che aumenta l'attacco, ti esce il messaggio che aumenta l'attacco.
Mamma mia.
Poi è tutto, cioè è quello sluggish che andava bene 15-20 anni fa, onestamente.
Esatto.
Sul Game Boy andava bene lì.
Ma neanche, perché cioè i primi giochi del Game Boy erano così lenti. Poi tipo sul Game Boy Advance era tutto un po' più veloce. Nel senso che è un gioco lento, non solo coi tempi di caricamento, ma è tipo tutto che ti fai aspetti tantissimo tempo che accadano le cose. Cioè, dici, ok, non entra ed esce dalla battaglia, non è uno schermo diverso, risparmierò del tempo. No, cioè comunque hai tantissimo tempo di inizio, sì. Per esempio vai vicino a un allenatore, ok, gli parli, dice delle cose poco interessanti, ok, iniziamo la battaglia.
Tempo.
L'allenatore ha buttato fuori Sassamon, vai tizio. È tutto lentissimo, solo che tutti stanno fermi al posto di vedere una transizione. Ah, tra l'altro le animazioni fanno schifo.
Ah no,
fanno tutte schifo.
Maledizione, ero convinto che i modelli dei Pokémon e le animazioni dei Pokémon fossero le cose migliori, tipo
dei Pokémon sì.
Ah, no, ah, ok.
Dei Pokémon sì, come al solito, l'unico budget dell'animazione lo mettono nei Pokémon. Le persone sono tutte orribili, si muovono tipo a scatti e tipo quando fanno l'animazione di uffa ho perso, dici ma scusa ma questa animazione l'hanno fatta in Blender in 60 secondi, ma cosa succede? Wow. No, è veramente tutto fatto, cioè mi dispiace perché è tutto fatto raffazzonato, tra l'altro parentesi di direzione artistica, ci ho giocato solo 2 ore, quindi i Pokémon che incontro sono Pokémon piccoli rispetto ad andare in un posto con 100 tigri. Però i Pokémon sono piccolissimi.
Ma proprio a livello di dimensioni, intendi?
Cioè, rispetto alle persone, sono piccolini.
Sì, super piccoli, perché effettivamente, ok, sono piccoli molti Pokémon, soprattutto all'inizio. Però sono veramente molto piccoli. E quindi, ok, certo, c'hai l'effetto di sei nell'erba alta, non vedi un Pokémon, inizia la battaglia. Ok, ci sta.
Ci sbatti sopra.
Però
esatto.
Anche quando c'è il piatto e c'è verde, non c'è nulla, vedi puntino che si muove.
Oh no, Moschinomon.
No, cioè, è strano comunque.
Però mi interessa questa cosa che stai dicendo, perché allora, ok, bugs and glitches, che è una cosa che, cioè, vedi anche solo dei video e gridi a vendetta.
Che vabbè.
Però, non so come dire, dice di più della scelta, appunto, non di chi sviluppa, di chi si occupa della direzione artistica, ma dice di più di Pokémon Company, Creatures, Game Freak, Nintendo e tutto, perché fondamentalmente sono delle sviluppatrici e degli sviluppatori che probabilmente vorrebbero anche fare delle cose migliori, ma letteralmente non hanno il tempo materiale per farlo, perché dicono, ehi, ciao, avete 3 giorni per fare un gioco open world, e quindi questo è il risultato. Capisci di più la cosa, dici, cioè, nel senso, ci sono proprio delle limitazioni grosse di tempo e di persone, perché poi anche a livello di outsourcare le cose, cioè fanno proprio il minimo indispensabile, ma su tutta un'altra serie di cose, tipo le dissolvenze, le scelte di tutta una serie di tempi, cioè non sono cose che puoi imputare a ci sono dei problemi tecnici, sono delle scelte sbagliate, e allora quelle sono le critiche che mi interessano.
Non c'è una persona o delle persone che abbiano voglia di fare delle scelte a livello artistico, secondo me, perché è tutto generico.
Ok.
Se vedi i giochi di Pokémon, sono diventati sempre più generici.
Mamma mia.
Nel senso che hanno toccato, diciamo, un momento in cui erano abbastanza caratterizzati.
Riconoscibili, banalmente.
Riconoscibili, caratterizzati nel momento Game Boy Advance, poi già col DS iniziavano a... So che tu bianco e nero li adori, eccetera.
No, ho una teoria. Ci sto pensando tantissimo a questa cosa in questo periodo, però stavo proprio pensando ai giochi vecchi di Pokémon e avevano una loro estetica, un loro stile nel mio cervello riesco a richiamare. Più andiamo in là, più diventa uno stock assets generico.
Il problema è che dobbiamo capire una cosa, raga, questo gioco non è per noi. Ok, siamo d'accordo.
E questo non ci piove, ok.
Vorremmo che fosse per noi. Vorremmo che fosse per noi perché
Pokémon
sono
belli.
Ci sono serie di videogiochi che si sono evolute nel tempo e sono cresciute insieme a noi. Vedi i soliti noti Mario e Zelda,
Monster Hunter.
Il top del Monster Hunter. I giochi 30 anni fa erano più semplici. Erano
però molto accessibili, ma ci sono appunto serie, Monster Hunter ha mantenuto lo stesso livello di inaccessibilità, però tipo anche
no,
Mario Zelda.
Assolutamente no, lo dici da uno che, cioè, ok, ci ha giocato un minuto ma non ci ha giocato, ti garantisco che no, okay, anzi, okay.
No,
anche
è vero,
una
vero.
Cosa come Monster Hunter è diventata molto più accessibile, perché appunto i franchise evolvono, Pokémon no. È statico.
È lo stesso gioco di 30 anni fa. Cioè, ha mantenuto accessibilità e semplicità, con due migliorie qua e là per forza. Cioè, non è esattamente lo stesso gioco di 30 anni fa, ma sostanzialmente, perfino quando hanno idee belle, innovative, che funzionano, come quello di farti fare quello che vuoi nell'ordine che vuoi, che non è un'idea nuova, però in un gioco di Pokémon sì.
Infatti hanno scoperto l'acqua calda.
È il Breath of the Wild dei Pokémon? Sì, nel senso che...
nope.
Beh, però, cioè, tecnicamente puoi fare tutto nell'ordine in cui vuoi. Quindi, sostanzialmente, ti danno la mappa, ti dicono, ecco questi 18 punti di interesse, fai quello che vuoi. Potevano farlo impegnandosi di più, cioè tipo veramente c'è la mezz'ora iniziale in cui ti spiegano sta roba, e non è che tipo tu impari queste cose semplicemente, apri il tuo telefono, ti segno su Google Maps dove sono le palestre, grazie. grazie, va bene, però insomma sono cose belle, ma non cambiano davvero il gioco. Cioè, questo gioco è rimasto una roba che sì, possono giocare anche i bambini piccoli perché è semplice,
sì, ok, sì,
ma non è migliorato. Cioè, un bambino piccolo, una bambina piccola gioca questo gioco e ci mette tantissima fantasia. Ah, wow, sono un allenatore di Pokémon, che bello. Come quando giocavamo noi su Game Boy. Il gioco del Game Boy, Pokémon Blu, Pokémon Rosso, erano super generici.
Allora, mi sento di dissentire almeno in parte. Capisco quello che stai dicendo, però ci torniamo dopo.
Ok, nel senso che non erano dei giochi che potevano nemmeno essere particolarmente efficaci nel caratterizzare diversamente da altri, perché comunque avevano pochi pixel, eccetera eccetera,
eppure lo facevano.
Quello che avevano di caratteristico erano i Pokémon e le meccaniche di gioco.
Allora, non lo so, perché io, se ripenso a Pokémon vecchi, fino a Bianco e Nero, diciamo, il discorso che tu stavi facendo su ci sono state qualche miglioria, quality of life, ma il gioco è rimasto fondamentalmente lo stesso, io arriverei quasi a dire che il gioco sta attivamente peggiorando, invece, nel senso che la core mechanic, che è quella che ci vende Pokémon, è letteralmente quella invariata, fine. Minime variazioni, tipo in Arceus diventa più attivo, di nuovo tornare un po' alla formula classica di questo, ma bene o male, cioè, quello che ci vende Pokémon è la cosa che era già lì presente nel primo.
Vero.
Fino a Bianco e Nero, anche con tutte le limitazioni delle console portatili, avevano una loro personalità, una loro estetica, che con ogni nuova iterazione te le rendeva memorabili in una qualche misura. Anche i primi.
Sì.
Allora, se vuoi, ok, va bene, ti abbuono Rosso e Blu perché erano proprio i primissimi, ma già Argento e Oro, anche se graficamente aveva le limitazioni del Game Boy o del Game Boy Color,
però era già tanta roba.
Avevano una loro identità, non erano generici, voglio dire. E a livello di quality of life, cioè, se appunto l'aspetto estetico con Bianco e Nero per me si è un po' interrotto e poi è diventato sempre più privo di personalità, senza anima, voglio dire, anche se mi rendo conto che è difficile da argomentare perché è molto soggettivo, però sì, l'idea è che la direzione artistica sia via via sempre più povera, ma a livello di quality of life non mi convince assolutamente la cosa, perché lasciando stare glitch e cose strane, è vero, magari fa un passetto nella direzione giusta, ma su qualche altro aspetto fa due passi indietro comunque, e questo a ogni nuovo Pokémon che esce. Cioè, non è un gioco statico, è un gioco che sta regredendo quasi. E a me la cosa che ferisce è perché, come dicevamo prima, la core mechanic è comunque divertente.
È bella.
La giocheremmo anche noi adesso, maledizione. Tu lo stai
ma
facendo,
volentieri.
Io e Nick lo vorremmo fare. Il problema è che io sono sempre per il votare con il portafoglio. E esattamente come non mi compro le armi fluffy che vorrei su Monster Hunter, perché mortacci della Capcom che me le vuole vendere, allo stesso modo vorrei comprare questo Pokémon per vedere anche quelle bricioline di miglioramento, ma non mi sembra giusto farlo, perché dopo non potrei più, tra virgolette, pretendere, non è veramente pretendere, però
no,
non
no,
potrei
però,
più, non so come dire, chiedere una cosa che non è rivolta solo alla Game Freak, ma che è un discorso più ampio che riguarda tutta un'industria, magari neanche solo dei videogiochi, perché nel momento in cui tu stai dando infiniti soldi, come in questo caso, per un prodotto che è rotto, magari non per colpa di chi lo sviluppa, per colpa delle alte sfere, quello che vuoi, ma che di fatto è un prodotto fatto con poca cura, poco amore, poco rispetto per le persone che andranno a spenderci dei soldi, Io non riesco a investirci dei soldi, anche solo se fosse per criticarlo e per analizzare in prima persona. Mi frustra molto questo discorso, ecco.
Ma anche perché quello discorso dei bambini che riempie il gioco di immaginazione e quindi sopperisce un po' alla mancanza di direzione artistica. Cioè, noi adulti che pretendiamo qualcosa di più, non perché non abbiamo più l'immaginazione, secondo me, ma perché la nostra immaginazione funziona se vediamo che lavora insieme all'immaginazione delle persone che creano questo gioco.
Non posso fare io il lavoro di chi avrebbe dovuto fare il gioco. È come quando vai a vedere un film, esatto, scritto con i piedi, e c'è la gente che crea 100 fan theories che dice: no, ma guarda che quella cosa aveva senso. Vecchio, ok, ma stai facendo più lavoro te di quello che ha fatto chi ha scritto quel film, maledizione. La tua teoria può essere anche valida, ma non è presente nel film. Cioè, capisco l'affetto e la dedizione che uno vuole mettere in un prodotto a cui è affezionato, però c'è un limite in cui bisogna guardarsi allo specchio e dire: no, certe cose non vanno bene, non sono accettabili.
Ma anche perché i bug grafici e le cose che non funzionano, il frame rate, vabbè, cioè non è un problema intrinseco.
Alla peggio le puoi anche patchare in un secondo momento.
Esatto, ma il problema è che mi ricorda costantemente che la cosa che hanno in testa è: vabbè, sappiamo che possiamo vendere 10 milioni di copie.
Sì, chi certo prende le decisioni ha in testa quello, 100%, è vero.
E quindi non mi basta vedere ogni tanto uno sprazzo di musica o di idea che funziona. Cioè, se sei la Pokémon Company, secondo me non hai scuse per non aver creato un gioco eccellente sotto ogni aspetto grafico e che almeno, vabbè, giri normalmente e non sia rotto.
Anche perché hai scelto tu su quale supporto farlo giocare, dannazione. Non è neanche multiconsole.
Ma no, ma sì, ma non è quello il problema. Non sappiamo benissimo che il problema non è l'hardware, problema infatti è tutto il resto. E cioè, ho capito che Persona non è lo stesso gioco, Persona 5 di cui ho parlato due sì, puntate fa, e non devi fare 600 modelli 3D dei Pokémon, ma ogni cosa in Persona ha una personalità enorme, perfino i modelli 3D delle persone normali. Cioè, non ci sono scuse.
È la cura proprio.
È la cura. Hai le risorse, devi impegnarti. Nel senso, tu ci chiedi di investire dei soldi su una cosa su cui investiremo anche del tempo, devi impegnarti, e se non ti impegni ma vendi comunque 10 milioni di copie, è letteralmente potenziale sprecato, cioè potenziale umano sprecato, che possono creare delle cose migliori mettendo persone sì, migliori a dirigere i prossimi giochi, che mi yes, spiace perché gli sì, voglio bene ai Pokémon.
E una cosa mi veniva in mente in questi giorni, perché io vivo la mia vita ripensando a quello che ho detto e fatto, tipo, e scrutinando wow, tutto con la lente di ingrandimento, e mi veniva in mente quando era uscito Cyberpunk, era uscito rotto, cioè io l'avevo giocato su un computer di fascia medio-alta e la mia esperienza era stata buona, ma tantissime altre persone lo giocavano e la loro esperienza era rottissima, bug, glitch su console o su computer meno performanti. E io, quando ne avevo parlato su Power Pizza, mi ricordo che avevo detto: regà, secondo me state esagerando, nel senso, è una cosa di sicuro problematica, però avevo un po' sminuito la cosa e pensavo: vabbè, ma perché per Cyberpunk avevo fatto un discorso così del tipo: regà, poi vedrete, sistemeranno la cosa, non c'è bisogno di tipo imbracciare fiaccole e forconi, e con Pokémon no. Cioè, sono, non so come dire, due pesi e due misure. In realtà no, so da dove mi nasce questa cosa. Cioè, qua Pokémon è rotto uguale per tutti. Cyberpunk era rotto in alcune piattaforme, meno rotto o non rotto su altre.
RIP Google Stadia.
Però il discorso è che Cyberpunk, quando era uscito, avevi dietro comunque una software house che almeno in buona parte meritava fiducia, perché aveva tirato fuori dei signori giochi, voglio dire, e che nel momento in cui il gioco è uscito e si è rivelato non finito o comunque con dei problemi, hanno detto: regà, è vero, abbiamo giga cappellato, inizieremo a fissare le cose. È molto diverso come atteggiamento, per il mio punto di vista, da invece una cosa come può essere Nintendo, Game Freak, Creatures, Pokémon Company, chi cavolo volete, che mm-hmm, fondamentalmente se ne strafrega, perché anche sul fatto di fixarlo io ci credo, ma fino a un certo punto, perché guardate anche tutti i problemi che aveva Sword and Shield, non li hanno mai sistemati, no, ma cioè sono lì, voglio dire,
ma non lo toccheranno,
questo è talmente rotto che di sicuro qualche cerottino glielo dovranno mettere, ma saranno cose minime. Però a livello di atteggiamento, dalla software house che potenzialmente potrebbe avere accesso a fondi infiniti, anche se sappiamo che non è proprio così, ma più o meno, voglio dire.
Certo, su fondi finiti non esistono loro.
E che ha già, voglio dire, dato prova in passato di fondamentalmente strafregarsene, io non riesco ad avere la stessa tolleranza che avevo avuto con Cyberpunk. No, perché non hai più quel credito di fiducia, semplicemente.
Vabbè, ma perché è tanti anni che pensiamo che siano in una spirale discendente di ah, che buono l'alloro, lo mangio tutti i giorni. Comunque, per concludere, ho battuto un titano, che è un Pokémon grosso.
Ma è un Pokémon grosso di cristallo?
No, è bello perché c'è il percorso delle palestre, c'è il percorso di trovare i Pokémon grossi e c'è il percorso di battere il Team Rocket, che come si chiama. Cioè, ci sono tre cose che puoi fare, no? Andare in giro per la mappa. È interessante, però poi sono andato a fare una palestra e quando la palestra, per entrare, mi ha dato una fetch quest per entrare, io ho deciso di spegnere il gioco e lanciarlo in un vulcano, vulcano color scarletto. E cioè, le fetch quest che non ti insegnano meccaniche del gioco sono il male, qui lo dico e non lo nego assolutamente. Però puoi far diventare di cristallo i Pokémon 10 fette di pizza.
Che schifo, ma no, quel gimmick, vabbè, lì è soggettivo.
Che orrendo.
Okay, allora, sapete cosa diventa di cristallo ogni settimana?
I calzoni.
Il mio cuore, aiuto, avendo un infarto, send help.
Intendi di terastallo?
Il mio cuore si sta terastallizzando perché sto guardando tutti i calzoni che ci supportano su www.datecideisoldi.com. Potreste chiederci, ma Lorro, chi sono i calzoni? Lasciate che vi risponda, i calzoni sono le persone che ci supportano su Patreon, nel nostro tier della follia, e che meritano i nostri ringraziamenti alla fine di ogni episodio.
Insieme ai ringraziamenti per tutte le persone che ci supportano su datecideisoldi.com e che non ci supportano su nondatecideisoldi.com.
Grazie anche solo se ci ascoltate su www.powerpizza.it.
Quindi grazie! Greta, quella a cui è stato regalato un abbonamento calzone per il compleanno e ora piange di gioia, punto interrogativo.
Perché c'è un punto interrogativo?
Non lo so.
Cosa? Grazie a, pertanto da una parte della partita spartita tra i e parti è partita, ma in parte la partizione ripartita risulta di partita.
Grazie a, già.
grazie a, ogni tanto fatevi tornare in mente Shrek. Saluti da Cryoxander.
Grazie a Crane, il viaggiatore forense alla ricerca del Conves perduto, wink wink.
Grazie a Federico _ ho le orecchie piene di Welsh Pool, che è sempre in Australia ma non è Melbourne.
Grazie per averlo specificato.
Grazie Willem the Foe, pieno di punti interrogativi.
Perché ci sono così tanti punti interrogativi questa settimana?
Ecco un altro punto interrogativo.
Grazie Varg, che ogni volta che scende in Puglia avrebbe bisogno di uno stomaco in più. Se vuoi, io ne ho uno spare, Varg.
Grazie Agu, che ascolta. Oh no, addio, aiuto, sto morbando.
No, ce la siamo persa.
Grazie Morbius.
Grazie a quei 5 che torneranno ad essere delle margheritine, ma che ci tenevano a dire ciaone a tutti i pizzettars.
Ciaone, grazie.
Grazie a Chains Aonico.
Grazie Nicky and Maesh Paolini Subramania.
Oh, io non so le canzoni.
Ah, la so io, posso cantarla io?
Prima la dico normale, poi la canti. E tempo il nome mio, pizzetta sono io, in una foresta sto e molti amici ho, 243 pizzette come te.
Ah, aspetta, questa la so anch'io.
Vabbè, è quella di Memole.
Ok.
È tempo il nome mio,
pizzetto sono io,
in una foresta sto
e molti amici ho,
243 pizzette come te, ci ascoltano su Power Pizza Pizza e chiudo, ciao
ciao.
A Power Pizza, yeah. Pizza pizza with power, wow. Chili not a dish but a pot, wow. Yeah. Boom S-I-O L-O-R-O and I call it Stacy, not like Stingy, think it's Ranger Malie, she was a counselor, the king of the dog. Show is over now. Visit our website www.unpodcastveramentebellissimo. Guarda, ve lo consiglio proprio, .com.